qual è la situazione in questo momento?
Ieri ho parlato con un compagno che lavora all'ospedale di Suruc, che hanno ricevuto tanti feriti in questi ultimi giorni. Per un po' di giorni non era molto calmo. E questo vuol dire che stanno facendo negoziare attorno al futuro di Kobane, no? E YPG hanno, come posso dire, il coltello sul collo, perché ovviamente in questo periodo le bombe della coalizione degli americani non cadono più sopra l'ISIS. E allora adesso la cosa che si vuole fare è fare pressioni su Kobane di accettare certe cose. Già hanno fatto un d'accordo recentemente a Duok, sotto gli Stati Uniti, i generali di lì e i Barzani. E questo d'accordo comunque, che non vogliono fare gli YPG, non vogliono fare i Tevdem, comunque quelli che sono i rivoluzionari di Rojava, ma i barzaniani vogliono fare questo. E l'accordo, in poche parole, viene così, che si fa attorno a linee di etnie, cioè sulla curdità, questa cosa, e si vuole fare una cosa politica, cioè unione politica, unione di militari, e anche una cosa che va contro la carta di Rojava, no? E i cantoni anche dovrebbero sparire su questa cosa nel futuro, è questo. Comunque è ovvio che Barzani, con sua KDP, che è una struttura feudale, alla fine non può accettare un modello come quello di Rojava, cioè centrato sulle donne, comunalismo, ecologia e via. E neanche Turchia vuole avere una zona autonoma democratica, sarebbe un disastro per la Turchia, no? E quindi si gioca su questa cosa e, alla fine, quello che sta succedendo, penso, sono le pressioni contro questo, che Kobane, se vuole sopravvivere, deve accettare certe cose. Per esempio, perché YPG non vogliono, hanno detto che non vogliono più uomini, vogliono armi, però dicono di mandare uomini lì. E perché? E allora, se finisce questa roba e questi uomini rimangono lì, allora la composizione di rivoltosi, di rivoluzionari nella città sarebbe un po' cambiata, no? E così vogliono cambiare un po' le cose dentro, penso. Ma non è così facile, perché ovviamente i rivoluzionari non hanno molto interesse di vedere Barzani avere una mano lì con la scuola di Chicago, capito?
Diciamo, con un modello neoliberista impiantato nel cuore del Medio Oriente, quindi totalmente diciamo proiettato verso l'estroversione delle materie prime, la liberalizzazione del costo del lavoro, l'assenza di tutele, eccetera, eccetera. Potremmo dire, no? Che in qualche modo viene gestito e declinato in chiave affaristico-mafiosa dalle strutture curde irachene, quelle legate appunto a Barzani, che sono storici alleati degli Stati Uniti, esatto, di Israele, esatto. Anche insomma.
Esatto. Quindi se, è un po' questa cosa che si sta giocando adesso, ed è se, però io sono sicuro che se, anche se si fa un d'accordo per un periodo breve, nel medio e lungo, nel prospettiva medio e lungo, non verrà accettato, e forse bisogna per gli EPG e EPG riprendere le armi in un altro contesto, un'altra situazione.
Quindi tu dici c'è la possibilità di un accordo parziale sostanzialmente tra i curdi iracheni, i resistenti del Rojava e Stati Uniti e Turchia, diciamo, per trovare un momento di tregua, qualcosa del genere, se ho capito bene?
Sì, vabbè, questa è, sì, è una situazione molto caotica, e poi possiamo dire che la Turchia, cioè, dopo che hanno scommesso sui fratelli musulmani in Egitto, la caduta di Assad in Siria, la caduta di Kobane in Kurdistan, hanno perso tutto, questa bestia è ferita e anche molto pericolosa, e vediamo cosa sta, perché come abbiamo visto hanno bombardato i PKK l'altro giorno, e abbiamo visto anche le faccende nelle strade delle città turche, nel senso dei squadristi che attaccano chi supporta Kobane.
Diciamo che il comportamento di Erdogan è il comportamento che si è visto più volte nella storia di grandi potenze quando si affacciano a conflitti di questo modo qua, nel senso che Stalin alle porte di Varsavia che aspetta intervenire per sostenere i rivoltosi, gli alleati americani in Italia che hanno aspettato a sganciare l'ultima offensiva contro i nazisti nell'Italia del Nord aspettando e sperando che decimasse un po' più di partigiani comunisti. Oggi questo avviene sostanzialmente alle porte di Kobane, fa comodo che l'ISIS massacri ancora un po' in qualche modo,
sì, sono d'accordissimo con questo,
e disciplini per il futuro queste opzioni politiche e sociali alternative. Tra l'altro sono uscite ulteriori prove, diciamo, delle connivenze tra l'esercito turco e l'IS, un video che...
Sì, proprio oggi è uscito di nuovo un altro di...
Un video dove si vede proprio che alla frontiera si parlano tranquillamente soldati turchi con miliziani dell'IS, oppure il fatto che alcuni dei poliziotti o gruppi paramilitari che hanno caricato le manifestazioni che ci sono state in solidarietà di Kobane facevano il gesto dei miliziani dell'ISIS. Tra l'altro ieri ho trovato anche un articolo che pare anche, diciamo, pezzi dei servizi segreti italiani militari hanno addestrato in Turchia e Cisgiordania alcuni pezzi, diciamo, delle forze anti-Assad, tra cui c'erano poi tanti miliziani tunisi. Ma insomma, sono cose che si sono riportute infinite volte nella storia e che purtroppo oggi le sta pagando, diciamo, questa popolazione assediata e questo, diciamo, opzione politica non allineata, diciamo, ai grandissimi interessi sulla regione.
Sì, sì, sì.
Un'ultima cosa, quali, in parte ce l'hai già raccontato la scorsa settimana, però se puoi aggiungere qualcosa, che tipo di effetto, conseguenza sta avendo all'interno della Turchia tutta questa crisi, tutta questa vicenda? Tu ci avevi mandato così al portale di informazione InfoAut un contributo la scorsa settimana dove ragionavi anche un po' su queste cose, no? Diciamo, è particolarmente repressa in questo momento anche le opzioni di sinistre e laiche dentro la Turchia, che in qualche modo a che punto, dici te, si sono riuscite a connettersi con quello che sta succedendo a Kobane?
Allora, nella Turchia, in tante città, si fanno manifestazioni per Kobane, ovviamente. Ci sono delle iniziative di solidarietà, però, come vedo qua, tornato a Istanbul, non è molto grande la cosa. Uno, perché cioè, la polizia carica subito, è difficile unirsi. Altro è che c'è una distanza, no, fra la composizione di Gezi e quella di Kobane, e questa è la chiave, no, per bisogna comunque lavorare sempre su questa dimensione qua, perché con tutte le forze che ha, hanno le forze reazionarie, cercano di dividere queste due situazioni, e non solo, anche fra curdi e dentro la popolazione curda si cerca di creare situazioni che portano alla guerra civile. E comunque tutte le identità possibili usano per coprire e fare sparire lo scontro fra la rivoluzione di Gezi, cioè del comune di Gezi al comune di Kobane, contro il sistema presente.
Va bene, se vuoi aggiungere qualcosa, altrimenti io vado a chiudere perché ho finito un po' il tempo a disposizione. Possiamo ricordare questo appuntamento, questo appello per una mobilitazione internazionale per sabato?
Sì, e speriamo tanto per questo primo novembre. Sì, è una cosa, un chiamo dell'Occidente, dei intellettuali, istituzioni, eccetera, ma potrebbe essere anche una scadenza che potrebbe portare cose, iniziative importanti, e riportare magari la questione di fare movimento nelle metropoli altrove.